Martin Luther King, il sogno infranto. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Terza puntata. I sognatori.
L'Aula Magna è già quasi completamente piena e molte altre persone stanno ancora arrivando.
Eh sì, un'affluenza straordinaria.
Sapete qual è la cosa più straordinaria? L'ho scoperto prima mentre vi aspettavo e passeggiavo nel campus. Ci sono anche numerosi familiari degli studenti che sono venuti qui approfittando del weekend.
Avrai un pubblico fantastico, Liam. E non è che la prima giornata.
Avremo, Judith. Non ti ho fatta venire qui per essere una semplice spettatrice.
Sì, ma ti pregherei di essere easy, Liam. Dopo quello che mi hai detto e considerati i miei precari rapporti con Bancroft da sempre, non vorrei crearti dei problemi.
Oh, non ti preoccupare. Sarà docile come un agnellino con la platea che si troverà di fronte. È un uomo che sa guardare lontano, dopo tutto. Maylin, ti dispiace andare a mettere sul tavolo i miei appunti?
Sì, certo.
Grazie, cara, sei gentile.
Ah, sei qui, Liam. Avevamo un appuntamento nel mio ufficio, se non sbaglio. Te ne sei scoperto?
Devi scusarmi, ma volevo sistemare alcune cose qui.
Ah, come questa splendida colonna sonora che ci farà da sottofondo. Stupenda canzone. Non hai tralasciato il minimo dettaglio per creare un'atmosfera adatta all'occasione.
In questo il tuo assistente Anderson mi è stato molto prezioso.
Judith Meyer. Non ti avevo riconosciuta.
Sono passati molti anni.
Come stai? È un piacere rivederti qui dopo tanto tempo.
Il piacere è mio, Bancroft.
Ah, lei è Rachel Whitmark.
Buongiorno.
Buongiorno, Rachel.
Rachel?
Salve.
Ho dato comunque una scorsa alla tua prima relazione. Mi sembra buona.
Ti ringrazio, Jonathan.
Vacci piano, però. Beh, io comincio ad andare avanti e a prendere posto. La mia introduzione sarà breve. Liam, poi ti introdurrò e ti cederò la parola.
D'accordo.
Ah, Anderson,
sì?
Fai lasciare la canzone in sottofondo mentre parlo. Magari solo il volume un po' più basso, eh?
Va bene, professore.
Rachel, cara, perché non vieni anche tu a sederti sul palco?
Davvero ti sembra il caso, John?
Ah sì, ma perché no? Vieni!
Vieni, cara, vieni! Chi è quella Rachel con quella scollatura vertiginosa?
Ah, insieme a Anderson è una delle assistenti di Bancroft e forse la sua futura prossima moglie, da quel che mi ha detto.
Più che un'assistente universitaria, sembra una Bond girl. È praticamente di fuori.
Una differenziata evoluzione della libertà sessuale nata 50 anni fa proprio qui, a Berkeley.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo convegno dedicato a Martin Luther King in celebrazione dei 50 anni della sua morte. Non per retorica, ma come doverosa premessa. Io vorrei iniziare ricordando a tutti voi, ragazzi e ragazze, matricole o laureandi, che questa nostra università vive nel prestigio di un glorioso passato che ha prodotto grandi talenti, molti dei quali hanno conquistato il premio Nobel nelle loro singole specializzazioni. Se c'è una peculiarità in questo Ateneo, è proprio quella di avere sempre scelto e avuto il meglio degli studenti. Perché solo il meglio può spingere in alto e elevare la nostra comunità ai vertici della conoscenza. Da oggi, e per altre due giornate ancora, il professor Liam Kingsley, sui cui libri molti di voi hanno studiato, vi accompagnerà in un percorso storico che partirà proprio dall'anno 1968, così pieno di contraddizioni e in cui Martin Luther King e anche Robert Kennedy furono uccisi. Entrambi caduti nel tentativo di far salire al nostro paese un ulteriore gradino della lunga e faticosa scala del progresso. Professor Kingsley, prego.
Grazie. Grazie. Nel darvi il benvenuto, e ringraziarvi per la vostra partecipazione, voglio prima di tutto rassicurarvi e dirvi che questa non sarà una di quelle lezioni che, come spesso succede, conciliano il sonno. Perché il programma di questi 3 giorni è articolato in modo tale da impegnarvi non in un ascolto passivo, ma in un comportamento attivo, dove uniremo nozione e ricerca. E lo faremo insieme. Ho chiesto al rettore Bancroft di potervi illustrare le origini del 68, quelli che sono stati i suoi grandi movimenti innovatori, prima di parlarvi delle sue vittime. Uomini che, proprio come Martin Luther King, sono morti in quel fatidico anno. Nel nostro paese, di grandi uomini morti in circostanze inquietanti, ce ne sono stati molti, troppi forse. Uno di questi, ma ciò come sapete è accaduto molto prima del 68, è stato John Fitzgerald Kennedy. Una scrittrice ha detto in un suo libro sul caso JFK, appunto, cito: un paese che non fa niente per trovare i veri assassini dei suoi uomini migliori assomiglia di più a una dittatura che a una democrazia. Niente di più vero. Molti di voi avranno certamente capito di chi sto parlando. La conoscete perché appare spesso in televisione in molti dei nostri migliori talk show. Ed è con immenso piacere che invito a sedersi di fianco a me Judith Meyer. Prego, Judith.
Grazie.
Grazie a te per essere qui. Voglio dirvi innanzitutto che la presenza di Mrs. Meyer non è casuale. Judith è stata infatti una mia preziosa collaboratrice nelle indagini sull'assassinio di Martin Luther King. Di più, ha avuto un rapporto molto profondo con sua moglie, Coretta King, fino alla sua morte, avvenuta, come sapete, nel 2006. E da lei ha raccolto molte testimonianze che avrebbe voluto trasformare in un libro.
Che purtroppo sono rimaste solo in un cassetto finora.
Ma che noi useremo nei prossimi giorni quando affronteremo più specifici argomenti. E sono certo saranno molto interessanti. Riprendiamo ora però il bandolo del nostro discorso sull'anno 1968. Prego, Judith.
Non si può parlare di uomini senza inquadrarli nei tempi in cui sono vissuti. E come nel nostro caso, purtroppo, sono morti. Quei fermenti, contraddittori da prima, ma che divennero autentici movimenti di liberazione poi, nacquero verso la metà degli anni 60 ed ebbero il loro culmine proprio nel 1968. Sia in America che nell'Europa occidentale, studenti, lavoratori, comuni cittadini, in modo che ancora oggi può apparire inspiegabile, cominciarono a prendere posizione contro l'ideologia della società dei consumi che proponeva una sola cosa, un unico Dio da adorare, il valore del denaro e del libero mercato posti al centro della vita sociale. Nel nostro paese quella protesta si schierò contro le cose più devastanti che in quel momento vivevamo, la guerra in Vietnam, i diritti civili dei neri, l'abolizione della segregazione razziale. Quella scintilla di ribellione scoccò proprio qui, a Berkeley, in questa università. Fu una scintilla che fece divampare un fuoco inarrestabile, un'ondata di protesta che esprimeva, come mai era accaduto fino ad allora, il rifiuto radicale di tutti i principi della società capitalistica. Un'autentica rivoluzione culturale. Ma vedete, le ragazze e i ragazzi di allora ci credevano davvero. Credevano che la società in cui erano nati e cresciuti potesse essere radicalmente cambiata. Come? Forse con esattezza non lo sapevano neanche loro. Quello che facevano, esprimevano le loro incerte volontà. Occupavano, con lo sdegno dei rettori di allora, questa università. Facevano pacifiche manifestazioni nelle piazze. Avevano un abbigliamento stravagante, anticonformista, che oggi farebbe forse sorridere. Quei giovani, dunque, ci hanno indicato la via di un diverso futuro. Forse senza saperlo, perché quello che volevano, quello per cui protestavano, era fortemente radicato nel loro presente, in un contesto sociale ben diverso da quello in cui noi abbiamo vissuto dopo di allora. Le loro richieste? Semplici e giuste rivendicazioni. Le ragazze invocavano la parità tra uomo e donna e lottavano contro i vecchi tabù del sesso. I brave cercavano una diversa e più moderna emancipazione che abbattesse il muro dei pregiudizi allora imperanti. I buonisti sorridevano dei loro slogan: fate l'amore, non fate la guerra, oppure mettete dei fiori nei vostri cannoni. Ma quelle semplici e forse un po' banali parole che abbiamo talvolta ritrovato nei ritornelli di alcune canzoni scossero l'immaginario collettivo del popolo americano. I giovani uomini esprimevano il loro dissenso contro la guerra del Vietnam, che ritenevano un inutile massacro di altri giovani uomini americani come loro, che morivano senza saperne la ragione, inutilmente lottando contro un popolo, quello vietnamita, che voleva un'unica cosa, la propria libertà. Anche in questo la storia, il futuro che oggi noi viviamo, hanno dato loro ragione. Ed è interessante notare come quel tipo di protesta, quell'ondata di ribellione, fosse contemporaneamente e quasi misteriosamente sparsa in tutto il mondo, come per una sorta di osmosi segreta. Non solo in Europa, in Francia, dove gravi furono i tumulti proprio nel maggio del 1968, in Italia, nella Germania occidentale, ma travalicò quella che allora era definita la cortina di ferro, al di là di quel muro costruito a Berlino nel 1961, che spaccava in due la Germania, uscita esanime dalla Seconda Guerra Mondiale. Quel muro era allora il confine di un mondo letteralmente spaccato in due. Ebbene, anche al di là di quel muro, nei paesi del blocco sovietico, ci furono dei tumulti, come in Cecoslovacchia, dove proprio a seguito di una timida politica di riforme, non confacente però al sistema totalitaristico dell'ex Unione Sovietica, la repressione fu durissima. Da Mosca, il Soviet Supremo decise di inviare i carri armati per sedare quella che era considerata una rivolta, e molte, moltissime, furono le vittime, soprattutto fra i civili. È doveroso ricordare che, dopo quella che possiamo ben definire una strage, uno dei capi di quel movimento di contestazione, uno studente universitario di filosofia, Jan Palach, si recò sulla piazza principale di Praga, ai piedi della scala del Museo Nazionale, e per protesta si cosparse di benzina e con un accendino si diede fuoco. Aveva 20 anni. Non morì subito. Soccorso, stette 3 giorni in agonia, rimanendo completamente lucido. Ai medici che gli chiesero il perché di quel suo gesto, rispose che aveva preso a modello i monaci buddisti del Vietnam. Così si davano la morte quando le nostre truppe avanzavano inesorabili in quell'inferno e senza distinzione tra militari e popolazione civile, col napalm distruggevano, incendiandoli, interi villaggi. Meglio morire nel fuoco che noi stessi ci diamo che morire nel fuoco del nemico. Quel fatto di Praga, quel martirio, suscitò un grande clamore in tutto il mondo, perché la gente, anche la gente comune, la gente cosiddetta ben pensante, cominciò a domandarsi: ma chi sono realmente questi giovani, magari dai capelli e le barbe troppo lunghe? Queste ragazze che sembrano diventate così sfrontate, che si vestono con abiti di foggia strana, dai colori sgargianti, che talvolta si adornano i capelli con collane di fiori, che fumano pubblicamente hashish e marijuana. Sono solo dei sognatori? Se sì, qual è il loro sogno? Oppure sono anch'essi simboli della follia collettiva che dilaga nel mondo? Oppure c'è qualcosa di più profondo in loro? Che cosa vogliono? La risposta ve la do io, ora. All'est e all'ovest, quei ragazzi avevano un unico sogno. Volevano tutti la stessa cosa, la libertà. Avevano un solo nemico in comune, un obsoleto principio di autorità e il modo in cui questo veniva esercitato da un sistema orrendamente classista. Mentre in Europa, nelle fabbriche, entrava in crisi il modello fordista, che metteva in primo piano il profitto a scapito del fattore umano, non tenendo l'uomo in nessun conto in quanto tale, ma esclusivamente classificandolo per quanto era capace di produrre, I giovani del nostro paese, e non solo loro, rivendicavano il diritto di voto ai neri, la fine di quello scempio che era la guerra in Vietnam, il principio di totale uguaglianza dei diritti umani. Ed è proprio in quel contesto di lotte, di forti contrasti, che si erge, sublime e maestosa, la figura del personaggio che andremo a commemorare in questi giorni.
Martin Luther King, Il sogno infranto. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della terza puntata: Liam Kingsley, Mario Cei, Jonathan Bancroft, Antonio Ballerio, Mai Lin, Jasmine Laurenti, Judith Meyer, Stefania Patruno. Assistente alla regia, Sara Flatt. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario.